Questa mattina c'è qualcosa nel mio cuore, ma come c'è qualcosa nel cuore di Dio e lo sento fortemente. E quando ci avviciniamo al cuore di Dio, ci sono delle cose particolari che possiamo provare. E come sempre mi sentite ragionare, troviamo fondamentalmente due urla profonde di angoscia e di dolore. Posso dire che quella più grande, quella più devastante, è l'urlo della percezione di tante persone che vivono nel proprio inferno, vivono separate da Lui, come abbiamo detto ieri, vivono in questa angoscia di abbandono che fu quella che Gesù dovette gridare sulla croce, abbandonati alla destino di un'impresa fallita, e quindi l'urlo di dolore che dice alla fine, esprime attraverso il profeta: chi manderò? Chi andrà per noi? E qualche volta veramente quando sentiamo questo cuore di Dio, quando lo sentiamo profondamente, quando lo cogliamo nelle sue manifestazioni, io credo che realmente questo urlo è un urlo che prende fortemente la vita, la nostra vita, e può spingere molti di noi a dire: manda me, manda me. Tante volte purtroppo sentiamo altre urla dentro di noi, forse l'urla della fame, forse le urla del dolore per qualche malattia, forse sentiamo le urla che vengono dalla nostra soffitta, dove veramente ci sono tensioni, conflitti. Vi vedevo doppi. È una moltiplicazione ottica. E queste urla ci impediscono di cogliere nel silenzio il cuore di Dio. Ma come sapete, c'è un altro urlo di dolore, ogni tanto l'ho accennato, e riguarda invece il dolore, il peso che Dio ha proprio perché la sua sposa, la sua chiesa possa, come abbiamo sentito da mia moglie, possa presentarsi senza ruga e senza macchia. E qui non si parla di chirurgia estetica, non si parla di maquillage o altre forme con cui soprattutto voi donne, ma anche oggi molti uomini cercano di presentarsi, colorarsi, rendersi più lisci nella pelle. Non si tratta di questa dimensione di ruga e macchia, ma si tratta di una dimensione più profonda, dove spesso ancora nella nostra vita ci sono problemi irrisolti, ci sono amarezze, ci sono dolori, ci sono sofferenze estreme che in qualche modo, sebbene mascherate da un bellissimo trucco, da un fard messo benissimo, da sopracciglia colorate magari o da capelli, oggi abbiamo questa libertà espressiva, ognuno si può tingere i capelli come vuole, qualche volta mi vedrete con i capelli verdi. Non è questo il problema, tante volte noi ci applichiamo troppo all'esteriore e siamo pronti a giudicare le persone dall'apparenza. Sapete che in America ci sono dei pastori punk? E uno li vedesse qua direbbe: mamma mia, questo è posseduto. Questo. Tante volte siamo troppo dominati dalla nostra mentalità. E allora ovviamente la mentalità gelese è di un certo tipo, quella palermitana già è di un altro tipo, quella milanese è di un altro tipo, poi andando a espanderci troveremo altre mentalità, altre modalità di esprimere il proprio look, ma dobbiamo stare attenti, come Gesù stava molto attento a non giudicare dall'apparenza, ma a giudicare con retto giudizio. Purtroppo devo dire che questa è una tendenza molto comune al popolo siciliano. E quando sono in Calabria dico calabrese, quando sono diciamo agli italiani, quello di esprimere un giudizio sui diversi. Qualcuno, filosofo, diceva les autres, l'enfer, traduzione italiana, gli altri, l'inferno. Questo spirito tante volte di divergenza, di difficoltà, è qualcosa realmente che tocca profondamente tutte le aggregazioni umane. E anche in quei popoli che sembrano più uniti di tutti, uno di questi che ha un grande senso patriottico, per esempio gli ebrei, voi sapete che quando si tratta di propria nazione, di difendere le proprie cose, sono unitissimi, ma in realtà poi, se vai a vedere come sono relazionati tra di loro, ti accorgi che ci sono varie caste, ci sono varie gruppi, controgruppi. E c'è un aneddoto che ci ha raccontato Papa Francesco quando eravamo in questo tempo in cui lo abbiamo visitato con altri 6 pastori del nostro movimento, su un ebreo che viene lasciato, abbandonato, naufraga in un'isola deserta, e questo ebreo comincia a costruire un po' di costruzioni, se la cavava come muratore, quindi costruisce una casa, poi si costruisce un altro posto dove andare, una specie di bar, costruisce, sta lì perché è abbandonato a se stesso e per passare il tempo fa una piccola città quasi, e poi a un certo punto costruisce 2 sinagoghe. Quando finalmente una nave passa da quelle parti e lo viene a salvare, gli fanno i complimenti, dice: wow, ma veramente hai costruito delle cose meravigliose, cioè, ma mi ci spieghi una cosa? Perché, visto che sei uno solo, hai costruito 2 sinagoghe? E lui risponde: perché in quell'altra non ci vado. Noi abbiamo questa atteggiamento che purtroppo fa soffrire, ecco, fa parte di quelle rughe, di quelle macchie che fanno soffrire tanto il cuore di Dio, perché Lui ha messo in noi una identità a immagine di Cristo. E questo è importante ricordarcelo. Noi non siamo la mente che abbiamo. Abbiamo una mente, ma grazie a Dio non siamo la nostra mente, anche perché spesso la nostra mente mente, anche la tua mente, non la mia soltanto. È una bellezza scoprire la nostra dimensione spirituale prima che mentale. Dicevo, nel cuore di Dio ci sono queste 2 urla profonde. L'altra proprio riguarda la sposa, riguarda la piaga della sposa, e rughe, macchie hanno a che fare sicuramente con piaghe, e piaghe hanno a che fare con situazioni irrisolte di dolore, di tensione, di conflitto. Molti psicologi, psicoterapeuti, ma anche, non è difficile, persone che considerano quello che avviene, sostengono che il danno che può fare nella vita dell'uomo il senso di colpa, o dall'altra parte il senso di risentimento e di amarezza, è devastante. E non starò qui a farvi un elenco di quanto è devastante, cominciando dai problemi fisici, di malattie varie, autoimmunitarie o di altro genere, che sono capaci di fare impazzire le cellule anziché fare impazzire te. Sindrome d'affaticamento cronico, fibromialgia, sclerosi a placche, colite ulcerosa, forme di tumori di vario genere, tutte legate a che cosa? Al dolore profondo o del risentimento. Io ce l'ho con te! Io ce l'ho con te! Oppure colpa, io ce l'ho con me, Io ce l'ho con me. Ora non so nel vostro caso se ce l'avete più con gli altri o ce l'avete più con voi stessi, ma qualunque sia il sentimento predominante che tante volte ci rimugina internamente e che tante volte noi seguiamo l'esempio della Bibbia, però la prima parte, quella di dove dice che bisogna usare un po' di vino perché così le miserie, le amarezze e i conflitti li dimentichiamo. C'è un tempo in cui Dio permette cure palliative nella tua vita, cioè sei amareggiato, sei incavolato, qualcuno 20 anni fa ti ha fatto una cosa che manco io, magari l'altro si ricorda che te l'ha fatta, però tu te la ricordi perché ti ha fatto male, soprattutto se ti è avvenuto da bambino, altro che se te la ricordi, sta condizionando la tua personalità. Però cosa facciamo normalmente? Noi non necessariamente beviamo del vino, ma ci sono tanti mezzi umani per cui noi stendiamo un pietoso velo e tiriamo a campare e sotterriamo i ricordi negativi vivi. Fa pure rima. Se che li sotterrassimo morti sarebbero defunti. E invece a volte ritornano. Ci sono qualche film dell'horror, a volte ritornano. E da dove ritornano? Ritornano ovviamente dalla tua soffitta, dalla tua cantina, dove hai dovuto, per cercare di non soffrire, accumulare tutti i buon viso a cattivo gioco, tutti i traumi, fin dalla infanzia, dirò di più, fin dall'età prenatale abbiamo registrato delle cose che ci creano amarezza, dolore, rabbia. Poi, se ci siamo considerati vittime e quindi abbiamo sviluppato più risentimento, o se ci siamo considerati colpevoli e abbiamo più vissuto la colpa, questo varia secondo la personalità di ognuno, ma vi ho detto, il cuore di Dio sta piangendo perché vede la sua Chiesa con queste macchie e rughe. Cito solo queste due perché già queste due sono capaci di devastare la vita di un uomo, devastare la vita della sua famiglia, del suo rapporto, devastare la vita delle persone, figli che gli stanno accanto, devastare le sue relazioni di gruppo, devastarlo. Perché? Perché ovviamente dietro queste dimensioni c'è un meccanismo dove qualcuno deve pagare. Non stranamente, una delle definizioni dell'inquilino del piano di sotto, del ladro che viene se non per rubare, ammazzare, distruggere, dal padre della menzogna, una delle sue caratteristiche, del suo identikit, qual è? Come viene definito in una parte della scrittura? Chi se lo ricorda? Connesso a quello che stiamo dicendo. Omicida fin dal principio, lui non abita la verità. Un'altra caratteristica importante. L'abbiamo detto, ma ancora più importante. Separatore in che modo? Cioè accusatore. Non è strano che una delle definizioni del demonio sia collegata all'accusa. Accuso, ti accuso. E lui a chi ci può accusare? A Dio. E Dio cosa ha fatto per poter vincere l'accusa che il diavolo ha fatto a noi? Ha detto: tu sei diavolo e quindi non mi interessa quello che pensi? Tu sei diavolo e quindi anche se dici delle cose vere sui miei figli,
Sono miei figli e non me ne frega niente di quello che fanno? No. Lui ha vinto l'accusa, l'accusatore che giorno e notte avrebbe e avrebbe continuato ad accusare te o ad accusare altri attraverso di te, attraverso il suo sangue. Cioè lui si è presentato al banco degli imputati e, come a dire, ora accusa me, diavolo. Ma il diavolo, per quanto volesse accusare Gesù, non ha trovato niente di cui accusarlo. È in Gesù, nella nostra identificazione con Gesù, anche noi viviamo questa liberazione meravigliosa, cioè non vi è ora più alcuna condanna, accusa per quelli che sono in Cristo Gesù. Alleluia! Che significa che tu non sbagli più? Ah, magari. Che significa che tu righi sempre dritto? Non è proprio così. Ma dal punto di vista legale, dal punto di vista dell'amore e della giustizia, tutto quello che doveva essere compiuto, Dio lo ha fatto, perdonandoti, come mi piace sempre sottolineare, passato, presente, futuro. Dio mi ha perdonato anche della cavolata che farò domani. Sì, ma se fai la cavolata ti farai male. E il perdono di Dio, sì, ti renderà sempre possibile accedere a Lui. Non ti creerà una separazione profonda. Chiaramente il peccato, diciamo che spesso crea una separazione, nel senso che tu non vedi più Dio. Non perché Dio, nel mentre che stai peccando, sta dicendo: oh, guarda che sta facendo Giuseppe, guarda che stai facendo. No, Dio sta soffrendo perché sa che quella crozzata contro il muro ti farà un bernoccolo di una portata megagalattica. Dio sa quelle cose che ti fanno male, ma non te le può imporre, e ha deciso, attraverso il fatto di avere fatto pagare Gesù, di poter guardarti sempre con misericordia. Misericordia. Cosa significa? Che Dio ti perdona perché tu ti ravvedi? No, Dio ti perdona a prescindere. Se tu ti ravvedi ne hai un beneficio. Ma Dio ti perdona. E questo dovrebbe essere il nostro atteggiamento. Tante volte noi siamo ancora con una mentalità di giudici, di accusatori, piuttosto che prenderci quella beatitudine meravigliosa: beati i misericordiosi, diceva Gesù. Perché? Perché ad essi sarà fatta misericordia. Ed è importante questa mattina capire che Dio ci ha dato un'arma potentissima, che ora descriveremo brevemente, perché è una cosa fondamentale, però credo che tante predicazioni, tante cose vertano sempre su questa dimensione. E partiremo leggendo un versetto che si trova nel Vangelo di Matteo. Voi sapete quella parabola dove viene condonato un debito incredibile, 10.000 talenti. Non specifica il materiale, perché il talento è più una misura di peso, era circa 40 kg, però se, come pensano molti studiosi, si trattava di oro, la somma calcolata in euro oggi oscillerebbe intorno ai 15.332 miliardi di euro, Insomma, una bazzecola. 15.332 miliardi di euro. Quindi quello che vuole evidentemente specificare la parola di Dio è che era un debito che non si poteva pagare né ora né mai. E voi sapete la storia, non ve la racconto, vado solamente all'ultima parte. Questo debitore induce a compassione quello a cui doveva questi soldi e questo di qua glieli condona. Glieli condona. Questo è tipo dell'amore di Dio, che al di là, dicevamo ieri, che ha scelto delle persone deboli, fragili, pazze, inutili, senza valore, perché lui ha speso tutto, non perché valevamo, ma per darci valore. Vedete la differenza? Noi tante volte perché le compriamo le cose? Perché valgono, non perché non valgono. Guardate che ottica che Dio c'ha. Se qualcuno crede di essere savio secondo questo mondo, dirà la scrittura, diventi pazzo perché sia veramente savio. Dio compra le cose che non sono perché Lui ti ha dato un valore immenso e dovremmo imparare a guardarci gli uni gli altri non attraverso il filtro delle nostre debolezze, non solamente attraverso il filtro delle nostre inefficienze, deficienze, non nel senso mentale, nel senso mancanze, ma vederci con gli occhi di Dio, cioè di chi ha comprato anche il mio fratello, la mia sorella, per dargli valore. E qualche volta dice, ma signore, ma perché hai comprato pure lui? Era una cosa inutile. Per questo l'ho comprato. Perché hai comprato quella sorella che sta sempre... perché proprio per questo l'ho comprata. Beata lei però se si accorge che io l'ho comprata così... com'era in tutta la sua vacuità, vanità, ma le ho dato un valore meraviglioso che sto sperando che scopra, per non pavoneggiarsi, per non vivere nell'esteriore, ma per scoprire il valore che io le ho dato. E allora, alla fine continua questo racconto e c'era qualcuno che doveva qualche soldo, una somma molto irrisoria, a questo a cui era stato condonato il debito, sapete la storia. E cosa succede? Che l'altro non si accontentò delle suppliche, non si accontentò del fatto che gli si chiedesse pazienza, ti pagherò, ma l'altro non volle, anzi andò e lo fece imprigionare finché avesse pagato il debito. E i suoi conservi, veduto il fatto, ne furono molto rattristati e andarono a riferire al Signore tutto l'accaduto. Allora il suo Signore lo chiamò a sé e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu me ne supplicasti? Non dovevi anche tu avere pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te? Come io sono stato misericordioso e ho avuto pietà, condonandoti un debito immenso? Com'è possibile che tu non hai capito il mio cuore che è misericordioso e hai cercato di esigere, di estorcere un debito, sì, che sicuramente era legittimo, quello ti doveva quei soldi, ma come hai avuto il coraggio di portarlo in carcere? E il suo Signore, adirato, lo diede in mano agli aguzzini fino a quando non avesse pagato tutto quello che gli doveva. E poi c'è una considerazione finale in questa storia: così vi farà anche il Padre mio celeste se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello. Mamma mia! Ma com'è che è così estremo Dio su questo? Sapete, ho scoperto che Dio non è così estremo perché se noi non perdoniamo Lui non ci perdona, come un poco era nel vecchio patto. Perché magari potremmo pensare che se noi non perdoniamo Dio non ci perdona e magari in questa maniera poi cosa succederebbe? Che facciamo finta di perdonare, però in realtà non perdoniamo mai né gli altri né noi stessi. Ma qui quello che voglio sottolineare è che il fatto che il non perdono ci consegna in mano agli aguzzini. E chi sono questi aguzzini? Demoni, pensieri, amarezze, risentimenti, colpe. Io incontro giornalmente persone divorate dal risentimento, dall'amarezza, dalla colpa. Io per tanto tempo, senza andare tanto lontano, sono stato divorato da questi aguzzini. Perché? Perché ritenevo che gli altri mi avessero fatto un torto che non dovevo subire. Come, Signore? Questo proprio a me. Come, Signore? Proprio dalle persone da cui non me l'aspettavo. Come, Signore? Da quelli che veramente dovrebbero valorizzarmi. Come, Signore? L'ho vissuto sulla mia pelle, l'ho vissuto anche in ambito ecclesiale, in una delle comunità di cui non ha importanza il nome, sono stato letteralmente buttato fuori, nel senso non vuoi andartene, guarda che non c'è spazio per te, no, nel senso chiameremo i carabinieri se tu ti presenti, mamma mia, della misericordia. Della grazia, nel senso fisico proprio, come a Dio non fare venire il cavo perché. E immaginate questo o altre situazioni nella mia vita come hanno generato una rabbia, un risentimento, una depressione, perché poi magari all'esterno non esprimevo tutta questa rabbia, quindi me la tenevo e mi cuocevo a fuoco lento. Però entro quando devo parlare di quelle cose, tiravo fuori sempre tutto. E mi ricordo che in quel periodo proprio Dio mi ha dato la prima grande e profonda guarigione. Mi ha detto, anche se tu hai ragione, anche se sei perseguitato dalla Chiesa, non perseguitato dal mondo, perseguitato dalla Chiesa, io ti dico che nel tuo spirito hai la possibilità di benedire quelli che stanno maledicendoti. Ah, Signore, proprio nel mio spirito, perché nella mia mente non c'è proprio niente di tutto questo. Nella mia mente c'era la volontà di dire: ora li smantello, ora tiro fuori tutte le magagne che loro stanno combinando, li distruggo. Voi forse non immaginate il pastore Adagna che possa avere queste velleità terroristiche spirituali. Questo era quello che la mia emozione mi suggeriva. Ma come? Io mi sto adoperando per il bene, per la pace e vengo estromesso. Ma io li distruggo, io li sputo. Non gli sputo, avete capito? Puntini, puntini. Metto fuori tutti gli imbrogli, tutte le cose di cui sono stato spettatore. E lo Spirito Santo, tranquillo, calmati, sereno, ti stai distruggendo tu. E devo dire che per un sacco di tempo ho combattuto con Dio, perché Lui mi diceva benedici e io dicevo non è possibile, il male è stato troppo. Il male per me, il male per la mia famiglia, il male per tutti quelli, troppo male, non posso benedire. Grazie a Dio, anche in quel tempo, stiamo parlando di 30 anni fa, avevo cominciato a sviluppare lo spirito della lode e dell'adorazione. E quindi quando ogni tanto stavo lì, lodavo, adoravo, mi veniva più facile capire che avevo uno spirito nuovo, e dalla prospettiva del mio spirito nuovo, non certo della mia mente ferita, della mia anima sanguinante, ma dalla prospettiva del mio spirito, timidamente cominciavo a lanciare qualche piccola benedizione. Ma vi devo dire che mentre una parte della mente continuava a rimuginare, a dire come io ero il secondo dopo il pastore, io ero qua, io ero là, io ero amato da tutti, io facevo tutto, eccetera, qua, espulso, mentre una parte continuava a rummuliarsi, a rimuginare, creandomi tensioni, depressione, nella misura in cui ho cominciato a benedire, a benedire, a benedire, e a non attuare nessuno di quei progetti malefici che la mia mente mi aveva suggerito per fare vedere che si stavano sbagliando tutti. Questo è stato un passaggio meraviglioso nella mia vita spirituale, in cui ho scoperto realmente che attraverso lo Spirito Santo, attraverso il mio spirito, potevo imparare a perdonare così come Dio mi aveva perdonato, così come Dio non mi stava trattando secondo tutti i miei lati negativi, così come Dio amava me. Ho cominciato a sperimentare il miracolo. Non è una cosa umana, fratelli, il perdono. È un miracolo, perché se è semplicemente un mettiamoci una pietra sopra, stendiamo un pietoso velo, vediamo così, nascondiamoci, facciamo finta di essere tutti insieme, però poi subito dopo la lode, come di solito succedeva tanto tempo fa a noi, mentre durante la lode, bellissima, anche oggi, tutti quanti veramente trasfigurati dalla presenza di Dio, ci vediamo, guardiamo pure il fratello più antipatico come se fosse Mister Muscolo e come se fosse Superman. Guardiamo la sorella che non ne possiamo più, perché ogni volta che la incontriamo ci rompe la testa con tutti i suoi discorsi di destra, sinistra. La vediamo bellissima, la vediamo come la vede Dio. Che bello, forse dovremmo restare qui a lodare sempre per poter avere relazioni gli uni con gli altri. Ma poi finisce la lode, finisce l'adorazione e ci riprendiamo i mitra. E ci ricominciamo a sparare. Sembra che facciamo quel gioco, mi ricordo, mi piaceva tanto quando venivo portato alla giostra, c'era il tiro a segno e si sparava contro, perché poi veniva fuori un orsetto, veniva fuori una macchinetta, veniva fuori qualcosa. Oh fratelli, qua sparando al fratello non viene fuori altro che veleno dentro di noi. Dio sta soffrendo. Perché? Perché vorrebbe che la sua Chiesa, e questo è quello che ovviamente avviene in una comunità locale, poi estendetelo ai rapporti tra le chiese, estendetelo ai rapporti tra le confessioni cristiane. Dio sta piangendo perché i suoi figli non riescono a vivere quello per cui Gesù è morto, cioè l'unità, perché il messaggio evangelistico più forte non è il versetto, non è l'evangelizzazione, ma è l'unità, che siano uno affinché il mondo creda. Questo è il desiderio di Dio. E allora, per andare un attimo alla conclusione, dicevo, non vogliamo che gli aguzzini, che i pensieri, che i risentimenti che abbiamo accumulato nella nostra soffitta. Sapete, è tremendo quando non riusciamo a perdonare. Non vi dico com'è tremendo nella dimensione della coppia. E ogni volta che si litiga si tirano fuori cose di 25 anni fa. Ma 26 anni fa, quando io ti ho detto quella cosa, tu mi hai... Mamma mia, e poi qui le donne ci battono sempre perché hanno una memoria impressionante. Io tante volte dico, forse sì, hai ragione, ma io no, no, mia moglie non fa più così. È tremendo quando La nostra potenza di perdono è formale, non è reale. Ti perdono, ma non ti affare vecchio. Ti perdono, però me ne vado di casa. Ti perdono, però siamo come il pagano e il pubblicano. No, come Dio ti ha perdonato? Come Dio ti perdona? Come Dio tratta le tue cadute giornaliere? Ogni tanto esce un foglietto e ti dice: ma mi sa che su questa cosa mi stai chiedendo perdono per la 453.000esima volta. E tu dici: oh, vai. Oppure sei sicuro che quando vai al trono della sua grazia lo trovi accogliente, lo trovi compassionevole, lo trovi fino all'ultimo che crede che tu puoi cambiare? Questo non significa che Dio si rassegna a vederci sbagliare. Attenzione, perché qua ci sono certe teologie che dicono: vabbè, allora se Dio non mi ama lo stesso anche se sbaglio, allora io ammazzo, faccio, mi do la testa al muro, imbroglio. Ma ti fai male tu! Dio ti ama lo stesso, come un genitore ama un figlio che dovesse prendere una brutta strada. E tante volte ci succede, e le mamme soprattutto, esternamente, i padri, senza manifestarlo molto, soffrono, si tormentano per un figlio che sta prendendo una mala strada. Soffrono, pregano, intercedono, e così Dio fa per noi. Lui ci ama e ci perdona sempre, ma in qualche modo è addolorato perché siamo avvelenati dai nostri non perdoni, e spesso siamo avvelenati dalle nostre colpe, nei sensi di colpa, perché non perdoniamo noi stessi. Voglio leggere due versetti e concludo questa mattina, che mi vengono in mente sempre collegati al perdono. Uno l'ho citato, ma lo voglio leggere. Allora, uno è in Colossesi 3:12 e dice così. 12, sì. Vestitevi dunque, Armani. No. Non è possibile. Finti Armani, finti. Questi taroccati, come si chiamano questi? Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati. Oh, sta parlando con te. Eletto di Dio, santo e amato. Si dice: ma con chi sta parlando? Forse quella sorella che sta sempre a pregare. No, io, ma no, me che dico parolacce, che faccio? Con te sta parlando. Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia. Misericordia. Di mansuetudine, di pazienza. Ma non ne ho più pazienza, e lo so, ti dice Dio, perché tu pensavi di poter usare la tua pazienza, dicevamo ieri, la tua pazienza già è finita da 20 anni, 30 anni, ora o scopri la pazienza frutto dello spirito o diventerai intollerante e insofferente a tutti, come dicevo per la mia vita, e poi anche a te stesso, e manderai a quel paese tutti, o te stesso, a preferenza. Sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Vestitevi di questi vestiti. Ma dove si trovano questi vestiti, fratelli? Ma chi li costruisce? Dio li ha costruiti e li ha messi dentro di te. C'è un guardaroba. Sorelle, fratelli, c'è un guardaroba dove ogni mattina possiamo decidere che habitus indossare. Se indossare come dicevo ieri, l'habitus, quanto è l'aria la me vita, l'habitus della lamentela, l'habitus dell'accusa, l'habitus del risentimento, l'habitus della colpevolizzazione. Mi sento in colpa, mi condanno, me la faccio pagare, non te la faccio pagare. Oppure mi hai fatto male, ti condanno, te la faccio pagare. Sapete come questi meccanismi possono condizionare tutta la nostra vita e impedirci di vivere la beatitudine del perdono, dell'essere in comunione con Dio e con gli altri, il che non significa che gli altri sono perfetti. Non significa che se li perdoniamo una volta non sbaglieranno più su quello su cui li perdoniamo. Tante volte il perdono è uno stile di vita, cioè è un perseverare nell'accettare la fragilità dell'altro anche se non cambia subito. Non è un perdono perché ti ho pestato il piede. Mi hai pestato il piede. Io ho fatto ai! Tu non te ne sei neanche accorto, però magari quando te ne accorgi mi chiedi perdono, scusami. Fratelli, sembra che queste parole per dirle ci vuole che chissà che cosa, tante altre parole le diciamo con una velocità e con... chissà perché ci viene così difficile dire ho sbagliato, perdonami, scusa, mi dispiace. Ma vi parla uno che per imparare a dire queste cose proprio ci voleva le batoste di Dio, ci voleva tutto. La difficoltà maggiore non è quando uno ti veste il piede, ma quando uno si trasferisce sul tuo piede. Nel senso che è una rottura continuata nel tempo. Allora là che fa? Diciamo allora no, allora lì non ti perdono. No, io ti perdono, è chiaro, perché io sempre ho bisogno di essere libero dal risentimento. Il perdono fa bene a me. Il perdono fa bene a te, fratello, sorella. Ed è un dono, perdono, non è per merito, non perché se lo merita, non perché certamente... È chiaro che Dio lavorerà nella nostra vita perché possiamo farci male sempre di meno tra di noi e fare male sempre di meno a noi stessi. Quando eravamo giovani, probabilmente tutti i pali che prendevamo, nonostante qualcuno ci dicesse ma guarda che questa persona non ti vuole veramente bene, sorellina, vuole semplicemente il tuo corpo, no, è il mio grande amore, e poi ci caschiamo. E poi il trauma che viviamo dalla prima delusione amorosa si ripercuote e poi cerchiamo l'uomo ideale che non esiste e magari poi rezziamo zitelle, non io dico. Il perdono nel tempo è qualcosa di importante. Ci alziamo in piedi. E Silvia c'è questa volta, sì, presente. Quindi continua questo verso e poi leggo proprio l'ultimo e concludiamo. Quindi alla luce di questi vestiti meravigliosi che Dio ha messo nel guardaroba dentro di noi, ma perché li indossiamo, sapete, ci sono persone che si comprano dei vestiti e forse li mettono per il matrimonio tra 3 anni, quando si sposerà mia figlia, allora userò quel vestito. No! Questo vestito hai bisogno di indossarlo domani mattina, perché se non indossi questo vestito l'amarezza ti distruggerà, il risentimento ti consumerà, ti farà venire la gastrite, l'ulcera, la colite nella migliore delle ipotesi, ti farà venire tante altre cose. Dio vuole che tu sii libera, libero. Dice ma quelli non cambiano, ma tu perdona. Padre, perdona loro, diceva Gesù, perché non sanno quello che fanno. Oppure potremmo dire, Padre, perdona loro perché non fanno quello che sanno, che siamo sempre là. Sappiamo cose teoricamente, però poi in pratica non le riusciamo a fare. Ma lo Spirito Santo è su di noi, è su di te, dicevamo ieri. Abbiamo la potenza di superare queste cose. Questa è la bella notizia. Perché se la vediamo dal punto di vista umano è dura. È dura superare un tradimento, è dura superare una delusione profonda, è impossibile umanamente. L'altra volta sono stato a una conferenza che era un po' su un libro di uno psichiatra, mio collega, il quale diceva che essere traditi è una cosa positiva. Ho detto, vale positiva. Se c'è Dio, anche dalle cose che Lui avrebbe voluto risparmiarci, possiamo trarre qualcosa che coopera al bene. Quindi non stiamo a piangere sul latte versato, sul passato, ma con questi vestiti di sentimenti di misericordia, benevolenza, umiltà, mansuetudine e pazienza, supportatevi, supportatevi su gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. È un segreto. Tante volte facciamo spese incredibili perché siamo salutisti, andiamo a cucinare la pasta biologica, andiamo a prendere la cosa super tecno, non contaminata, andiamo a vedere la filiera da cui viene quel prodotto perché deve essere sicuramente senza qualcosa, leviamo il glutine, leviamo i conservanti, leviamo i contaminanti, a poco leviamo pure il cibo, mangiamo aria semplicemente per non stare male, abbiamo una cura incredibile per la nostra dieta alimentare, per il nostro maquillage, per tutto questo, e poi non ci accorgiamo di come il tumore del risentimento, dell'amarezza ci sta piagando, ci sta facendo invecchiare prima del tempo, ci sta mettendo macchie, rughe, e si può leggere in faccia quando una persona la vedi presa dalla rimuginazione dolorosa. Al di là dell'avere torto o ragione, Dio ti dice, figlia mia, figlio mio, voglio levare queste rughe, queste macchie, ma lo posso fare semplicemente se tu decidi di perdonare gli altri come io ho perdonato te. Decidi di perdonare tuo marito, decidi di perdonare tua moglie, decidi di perdonare tuo figlio, decidi di perdonare il tuo capo ufficio, decidi di perdonare l'anziano, decidi di perdonare il pastore, decidi di perdonare il negoziante che ti ha fregato, decidi di perdonare lo Stato che ti infligge sempre nuove tasse, decidi di perdonare. Questo non significa che sei d'accordo, ma significa che fai questa igiene mentale che ti renderà sempre più capace di rilassarti. Io non potevo mai rilassarmi, avevo depressione, rabbia repressa, eccetera, eccetera, per tanti anni, troppi anni della mia vita, e ne sa qualcosa mia moglie, ero intrattabile, ero inavvicinabile, e fino a che non ho imparato a vedere la potenza della misericordia di Dio verso di me e a vedere attraverso di me questa possibilità di non imputare agli altri il loro fallimento, nello stare sempre a dire è colpa di Tizio, Caio, Sempronio se io sto male. No, Dio mi ha detto è colpa tua se stai male, perché i miei primi martiri erano perseguitati, andavano al circo, ma non per vedere lo spettacolo, per essere mangiati dai leoni, e vivevano una pace e una gioia che tu neanche immagini. E se tu continui a pensare che la tua causa del dolore viene dagli altri, tu non sperimenterai mai la vera libertà che ho messo dentro di te. Ed è quello che Dio questa mattina ti vuole ricordare Anche in un'altra parte non la leggiamo, dice: se avete di che dolervi gli uni degli altri, credo che sia in Efesini, perdonandovi a vicenda così come Dio vi ha perdonato. Abbiamo di che dolerci gli uni degli altri? Amen. Se non avete di che dolerci, mi sa che siete dei mezzi robot androidi senza uomini bionici che non hanno. Se avete di che dolervi, vuol dire che siete umani come me. E quindi quando vi pestano un piede, dite ai. Quando vi danno uno schiaffo, dite ai. Quando vi danno uno schiaffo morale, dite doppio ai. Magari lo urlate silenziosamente, però il dolore è sempre là. Quando venite umiliati, dite ai. Quando venite rimproverati ingiustamente dai vostri genitori, dite ai. Anche se oggi già direttamente i figli si ribellano piccolissimi e gli papà ti picchio io. Già hanno ricepito lo spirito del farsi giustizia da soli. Abbiamo di che dolerci degli altri, abbiamo. Non esiste un giorno in cui probabilmente qualcosa ci farà male. Ma come lo vogliamo affrontare? Creando un club dei lamentatori, così come ci sono il club dei lodatori, dei leviti. Facciamo un club di quelli che si lamentano e si arrommuliano, rimuginano tutto il giorno, e poi siccome non gli è sufficiente rimuginare da soli, devono rimuginare con altri, e poi si creano rimuginazioni di gruppo, e poi stiamo lì tutti a lamentarci. È questo quello che Dio vuole per il nostro benessere? Questo non ci aiuterà a superare i problemi. I problemi ci sono, i cambiamenti devono avvenire, ma non sarà con la forza dell'accusa, con la forza della lamentela, con la forza della protesta che vinceremo la battaglia di essere una squadra unita dall'amore di Dio. E voglio pregare perché lo Spirito Santo, io non riesco a convincere neanche me stesso, figuriamoci voi, ma so che lo Spirito Santo, io conto su di Lui, io conto sulla sua capacità di mostrarmi queste verità, perché io le ricevo qua, ma poi non significano niente se le capisco solo mentalmente, se dico sì, 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 ho capito che non bisogna arrabbiarsi. Sì, ce l'hai capito proprio bene, cioè, mentre che lo stai capendo già cominci ad arrabbiarti, è proprio una comprensione assoluta, chiara. Io confido nello Spirito Santo questa mattina, che nella tua vita, non solo nella lode comune, ma nella tua vita di adoratore, di persona con intimità con Dio, tu possa ricevere la sua misericordia, il suo perdono per i tuoi errori, e nel momento in cui scopri come Lui è misericordioso, come Lui è perdonatore, come Lui non ti tratta secondo le tue cattiverie e negatività, allora dici: Signore, se tu mi ami così tanto, voglio estendere questa benedizione, questa misericordia a quella sorella che mi sta proprio sullo stomaco. E anche se mi ha fatto diventare più piatto lo stomaco, mi fa male lo stesso. Voglio estendere la misericordia, voglio perdonare come tu hai perdonato. Preghiamo un attimo insieme. Signore, ti vogliamo ringraziare questa mattina perché la cosa di cui possiamo esultare insieme, al di là dei cantieri di lavori in corso nella nostra mente, al di là di quelle cose in cui ancora la santità che ci hai donato non traspare nei nostri pensieri, sentimenti, grazie perché tu hai deciso di non condannarci. Chi accuserà gli eletti di Dio? Sei tu che li hai giustificati, Signore. L'accusa del diavolo verrà. L'accusa del diavolo si potrà servire anche dell'amarezza di persone che sono intorno a noi. anche se è un'amarezza giustificata da un non funzionamento perfetto, io ti chiedo di trasformare ogni amarezza, ogni risentimento in una benedizione e in un desiderio di costruire in una maniera nuova, con il contributo di ogni parte del tuo corpo meraviglioso, e di vivere in una maniera nuova la squadra e il sentimento meraviglioso che vive tra te, Gesù, il Padre e lo Spirito Santo. Una relazione di amore, di intimità, il senso della famiglia, dove nessuno mette in mostra se stesso, ma dove tutti onorano e sostengono e supportano l'altro. Che sia questo lo spirito che animi questa comunità, come tutte le comunità cristiane. Padre, dacci grazia di poter in questo momento estendere il perdono glorioso che tu ci hai dato, senza riserve, senza tirare fuori ma o i però, che lo possiamo estendere in questo momento ai nostri fratelli, alle nostre sorelle, a quelli del mondo che ci hanno ferito, a quelli che ci hanno trattato ingiustamente, a quelli che ci hanno perseguitato, a tutti quelli che ci hanno fatto male, e ci duole, Signore, ma grazie che Tu ci dai un rimedio che cancella il dolore, perché ci fa perdonare. Non è un anestetico, non è un palliativo, non è una maschera di ipocrisia come spesso indossiamo, ma è qualcosa che ci libera dal di dentro. E in questo momento, fratello, non voglio fare, sorella, una chiamata avanti, ma voglio che tu un attimo visualizzi nella tua mente, prima di tutto, tutte le persone di cui hai di che dolerti, cioè che ti hanno fatto, che ti stanno facendo male, che forse domani continueranno a farti male. Non è che dice ti fanno male oggi, domani poi miracolosamente cambiano. Vorrei che tu le visualizzassi nella tua mente, pensassi, chiunque essi siano, parenti, familiari, figli, padri, persone che in questo momento ti bruciano, se ci pensi. E ora che le hai pensate, forse sono troppo numerose per pensarle tutte, però dico, qualcuno almeno ce l'hai, tienila presente, visualizzala. Visualizzala. E dalla forza del tuo spirito, della tua vita nuova, lì dove abita lo Spirito Santo, forse prima puoi lanciare un urlo di dolore, ai! Ma poi puoi lanciare un segnale di benedizione, come a dire, ti benedico, papà, anche se mi hai ferito, ti benedico, mamma, anche se non ti prendi cura di me e mi lasci sola, ti benedico, marito mio, anche se quando arrivi a casa fai di tutto tranne che guardarmi e occuparti di me. Ti benedico, moglie, anche se mi tratti in maniera aggressiva. Ti benedico, fratello, sorella, anche se mi hai pestato i piedi ripetutamente, ancora sei sui miei piedi. Ti benedico con la forza dello Spirito che hai messo dentro di me, Signore. Ti benedico, persona che mi hai fatto male. Ti benedico, e lo posso fare perché posso ogni cosa con la forza che Dio ha messo in me, di benedizione, di perdono. Ti benedico e ti perdono. ti benedico e ti perdono. Lanciamole queste benedizioni del perdono, lanciamole questa mattina. Ritiriamo la maledizione, cioè il dire male, il lamentarci, e lanciamo il dire bene, il benedire persino chi ti maledice. Vinciamo il male col bene, nel nome di Gesù. Amen, amen e amen. Alleluia. Ci sediamo. E vogliamo in questo momento fare qualcosa di molto bello, tra le altre cose. Io credo che sono state lanciate tante benedizioni e già chi li ha lanciate si sente più leggero. È vero? È vero. Io per sperimentare questa leggerezza ne ho dovuto lanciare di benedizioni, perché ce l'avevo col mondo intero, con la vita, ce l'avevo perché si invecchiava, ce l'avevo perché il mio corpo non poteva rimanere sempre giovane, ce l'avevo con tutto e con tutti. Quindi di benedizioni le ho dovuto lanciare un sacco per poter vivere nella pace e per poter guardare tutti senza dovermi nascondere, perché poi le persone con cui ce l'avevo, ovviamente mi veniva molto difficile, anche se sono, potrei essere abile a recitare, cioè Dio mi impediva di, quindi cercavo di evitarle. E quindi le benedizioni che avete lanciato vi fanno un sacco di bene, fratelli e sorelle, alleluia. E il bene lo continuerete a vedere nei prossimi giorni, e quando si ripresenta nuovamente lo spirito di critica, di accusa, di mormorio, tranquillamente ignoratelo e decidete ancora una volta: io benedirò non solo l'Eterno in ogni tempo, ma io benedirò anche il fratello. Non perché Dio, non perché è perfetto, Dio naturalmente non sbaglia, il fratello sbaglia, ma potremo benedirlo e accoglierlo e perdonarlo ogni momento della nostra vita, per fare un'igiene mentale, spirituale, come ci laviamo i denti, come facciamo altre cose, e penso che non le trascuriamo. È bene ogni volta fare un piccolo... Sapete, quando si era cattolici c'erano delle cose pure buone. Una alla fine della giornata faceva un piccolo esame di coscienza e diceva: che cosa oggi ho fatto? Mi ha detto, ho dato cornuto a quello, ho dato... E allora, una specie di resettaggio, come a dire, prima che tramonti il sole, sciogliamo l'amarezza, il cruccio, il dolore, sciogliamolo prima che tramonti il sole. Prima che tramonti il sole, cerchiamo di fare pace col nostro partner, col nostro compagno, con la nostra compagna, con i nostri figli, con i nostri genitori. Prima che tramonta il sole. Dice: ma quale sole? Quello del 2020? No, quello di oggi. Prima, prevenzione, prevenire è meglio che curare. Preveniamo, fratelli, se facciamo questa igiene, alleluia, ci sentiremo sempre più freschi, più liberi, e Dio ci userà ancora di più, perché io sento che voi avete una grande chiamata, ve l'ho sempre detto, però queste macchie, queste rughe le dobbiamo un po' diminuire, perché vi appesantiscono nel lavoro che Dio vi vuole fare svolgere qui a Gela, per risplendere come una città non sopra un monte, sopra una pianura, ma con la potenza di attrazione, in cui io dico che se queste cose, lo dico, lo sento proprio profeticamente, se starete più accorti a fare questa igiene mentale, spirituale, la luce che già sta emanando questo posto crescerà esponenzialmente e vi accorgerete che senza bisogno di organizzare ludoteche, sono bellissime cose, attenzione, senza bisogno le persone si sentiranno attratte in maniera veramente tremenda, inspiegabile verso questo luogo, perché questo luogo emanerà in una maniera ancora più forte la presenza di Dio. Alleluia! Una finestra sul paradiso in una città inquinata, e sono le cose belle di Dio che fa le cose più strane. Un luogo di ristoro, una città di rifugio, in senso spirituale, dove quelli che commettevano problemi, sapete la storia di Israele, potevano rifugiarsi, Hebron, Cades. Dio vuole fare di questa chiesa un centro di questo genere, di terapia spirituale e dell'anima, e perché no, anche fonte di economia per poter benedire pure gli ultimi poveri, perché la Chiesa dovrebbe anche cercare di aiutare quelli che non ce la fanno.